Spero che questa volta funzioni la registrazione, perché riprendere un messaggio predicato non è mai la stessa cosa, perché c'è un momento in cui Dio parla e parla in quel momento, in quella maniera, in quella circostanza. E io credo che ci sono dei messaggi che diventano anche irripetibili, almeno nella loro forza, nel loro modo di presentare. Lo diciamo ancora per il sito, come voi sapete, che abbiamo, i messaggi che sono registrati. Questo che stiamo facendo questa sera è un riprendere, almeno nelle fasi principali, ciò che è stato predicato domenica mattina. Stiamo parlando ancora di tre modi principali attraverso cui arriveremo in cielo. E come vedrete nel corso di queste riflessioni, non soltanto questa sera ma anche nelle prossime volte, vedrete che è un po' in scala ascendente. Stiamo partendo dalla parte più triste, più terrificante, cioè stiamo parlando che è possibile arrivare in cielo, purtroppo, in modo vergognoso. Poi vedremo anche un modo non molto bello, ma non vergognoso, e poi una terza riflessione che faremo, vedremo che è possibile andare in cielo in maniera molto bella. È una cosa completamente diversa dalle due precedenti. Allora, torniamo, anzi voglio rileggere il passo che ho letto domenica mattina nel libro dei Proverbi, capitolo 27, per ricordare la verità che abbiamo sottolineata appunto domenica mattina. Proverbi 27, il versetto 6. Abbiamo ricordato questo verso molto significativo. Chi ama ferisce, ma rimane fedele. Chi odia dà abbondanza di baci. E questo è un verso che dovrebbe davvero farci riflettere, ad esempio quando abbiamo delle cattive compagnie, delle compagnie che non amano il Signore, detestano la parola, non vogliono camminare con la parola del Signore, e naturalmente queste compagnie si trovano bene con noi e quindi ci circondano anche a volte di affetto, c'è un certo feeling con queste persone, si sta bene, però ci portano in un terreno pericoloso. Poi ci sono di quelle persone, forse io sono una di quelle, che quando predicano usano ancora la parola di Dio e usano parlare della verità così come è scritto, cioè dicono le cose così come sono. E vi devo anche confessare che molti o quasi tutti dei miei messaggi sono messaggi che mi fanno riflettere intorno alle cose che io vedo intorno a me. E io non predico messaggi, dico: ma quanto è bello parlare dell'amore, parliamo dell'amore stasera. Penso che sia un dono anche di profeta. Il profeta, quando parlava, voi sapete, non era una persona che andava in mezzo al popolo e diceva: mi piacerebbe parlare al popolo che Gesù un giorno tornerà, ma così è bello questo tema. No, era un uomo che Dio chiamava a predicare un messaggio che rispecchiava la situazione nella quale viveva il popolo. Allora, molte volte io rifletto sulla mia vita, sulla mia famiglia, rifletto sui miei figli, rifletto sulle persone che vivono intorno a me, e il Signore mi dà dei messaggi da poter predicare. Qual è lo scopo? Non è quello ovviamente di tagliare le gambe, perché sarebbe veramente uno scopo cattivo, ma quello di rimuovere la condizione, il peccato, che frena le persone ad andare avanti col Signore. Questo è importante. Quando Dio faceva predicare certi messaggi, messaggi di accusa, messaggi di esortazione, anche di minaccia, troviamo nella scrittura, non lo faceva perché si voleva divertire, voleva fare del male davanti a delle persone che erano impotenti rispetto a lui. Ma Dio voleva il bene di queste persone. Allora più volte Dio parlava e voleva far scampare queste persone dai pericoli a cui sarebbero andati certamente incontro. Io penso di avere un po' questo messaggio, non lo so, forse se, e a volte sono passato per quelle che è un po' duro, però abbiamo letto nella seconda Timoteo, se vi ricordate, la prima volta nel secondo Timoteo, capitolo 2, versetto 15, abbiamo letto che Paolo scrive a questo suo collaboratore e dice: sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi. Perché a volte si predicano dei messaggi che sono accarezzati, che sono, come dire, intrisi di quel sentimentalismo o di quel contenuto dove non c'è nessun principio attivo, non offende nessuno, non tocca la coscienza. Che non abbia a vergognarsi, ma dice che dispensi rettamente la parola della verità. E questo è difficile. Come si fa a parlare della verità? La verità non ci piace. Noi vogliamo sempre sentirci dire che va tutto bene, che siamo bravi, siamo belli, va bene, passiamoci sopra. Noi non vogliamo sentirci dire, ad esempio, che pecchiamo quando non siamo presenti alle attività della Chiesa. Non vogliamo sentirci dire questo. Non vogliamo sentirci dire che quando lasciamo i nostri figli con i non credenti non li stiamo mettendo in pericolo. Ma no, ma fatti i fatti tuoi. Ma che ne sai tu questo? Noi non vogliamo sentirci dire questo, è vero? Vogliamo sempre sentirci dire delle cose belle. Vogliamo andare a casa e vogliamo dire: è stato bello stasera, dai, ci andiamo a casa contenti. Guardate, visto che sono qua, non era nei miei pensieri, la pagina a fianco nella mia Bibbia, capitolo 4 di Seconda Timoteo. A un certo punto Paolo scrive ancora a questo suo collaboratore, pensate, che sta scrivendo il suo, come dire, il suo testamento, perché di qui a poco Paolo sarebbe passato dall'altra parte, sarebbe morto, sarebbe andato col Signore. E dice nel versetto 1 del capitolo 4: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno, predica la parola. Insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti, verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito d'udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Oggi noi stiamo assistendo a tutto questo, è vero? Guardiamoci in giro, stiamo ascoltando le favole, non stiamo più ascoltando quella parola che tocca la coscienza e che ci fa andare a casa e ci fa riflettere. Io voglio sperare questa sera che questo riassunto, forse non so, ripeteremo questo messaggio, e penso che non è neanche brutto se tanto cattivo, se un messaggio viene ripetuto, vuol dire che il Signore ha voluto così. È vero, noi non crediamo al caso. Non crediamo che è successo un incidente, ma crediamo che forse il Signore vuole che noi ripetiamo, almeno nelle parti principali, quelle che abbiamo detto domenica. Torniamo allora in 1 Giovanni capitolo 2 e rileggiamo il versetto 28, la prima e triste possibilità con cui si può arrivare in cielo, si può arrivare alla presenza del Signore. Io so che quando ascoltiamo la parola di Dio, chi non è interessato ovviamente non farà niente, ma predichiamo almeno a coloro che sono interessati affinché il timore di Dio possa crescere, l'intelligenza possa crescere e la testimonianza possa diventare sempre più evidente. Versetto 28 dice: ora figliuoli, rimanete in Lui affinché quando Egli apparirà possiate aver fiducia, e alla sua venuta non siamo costretti, notate, a ritirarci da lui coperti di vergogna. Parla della venuta del Signore, parla dell'apparizione del Signore. C'è un momento in cui, o forse perché ce ne andremo, è arrivato il nostro tempo, o forse perché il Signore tornerà, che ci presenteremo davanti al Signore. E Giovanni dice: facciamo attenzione, fratelli. Sto parlando ad una chiesa, sto parlando dei credenti. Facciamo attenzione di non essere di quelli che si presentano davanti a Dio con le mani vicino alla faccia, coperti di vergogna, con un volto che non non se la sentono di guardare il Signore, che sanno di trovarsi in una condizione che non è quella secondo il Signore. Mi ha fatto riflettere molto questo, non voglio ripetere tutto quanto abbiamo detto intorno a questo passo, però ci siamo domandati come mai si arriva ad uno stadio così penoso. Come mai questo? Non si arriva qui dall'oggi al domani, è vero? Abbiamo ricordato. Non si arriva qui dall'oggi al domani, cioè non ci svegliamo dopo 10 minuti o il giorno dopo e diciamo, ah, ma guarda, sono diventato carnale. È vero? Oppure sto vivendo una vita spirituale difettosa. È un processo che porta ad uno stadio. È vero? È qualcosa di lento, ma inesorabile. Pensate ad esempio, mi viene in questo momento quando il libro dei Proverbi parla della pigora, no? È vero? Ne parla sia nel capitolo 6 sia nel capitolo 24 del libro dei Proverbi, dice dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani e dice e la tua miseria verrà come un ladro. E poi dice è la tua indigenza come un uomo armato. Allora guardate, c'è una condizione, una situazione, dopo un certo punto noi possiamo trovarci. E diventa, come ci è stato predicato qualche tempo fa, quasi un punto di non ritorno. Così si fa davanti a una persona che ti punta la pistola. Davanti ad un uomo armato, dice, alla fine del capitolo 24 dei Proverbi. Cioè ti trovi in una condizione in cui tu sei bloccato, sei in prigione, non ti puoi più muovere, se ti muovi sei finito. Guardate la vita dei credenti, fratelli. Sempre presenti alle attività, poi si comincia piano piano, piano piano, poi vengono a trovare, poi piano piano, piano piano, e la miseria, l'indigenza, quella povertà bassa, penosa, vergognosa, che cosa succede? Diventa davanti a noi come una persona che ci ha puntato la pistola. Non abbiamo più voglia di fare niente. Quando è stato Claudio da noi, questo uomo di Trento che è stato fine domenica da noi, per stare con lui 4 giorni, ovviamente non potevo studiare, non era giusto che mi mettessi lì a studiare, a pregare, mentre avevo un ospite in casa. Voi sapete una cosa, fratelli? Quando lunedì ho ripreso a studiare, mi è sembrato molto strano. Sembrava che, come se fosse la prima volta, non sapevo più da che parte cominciare. E pensate a quelli invece che non leggono mai, non studiano mai la parola di Dio. Pensate a quelli che non hanno mai nessuna attività nella Chiesa. Come si fa? Da che parte iniziare? In che modo è possibile? Mi ha fatto riflettere, lunedì ero lì che mi giravo e rigiravo e sapete una cosa? Per mezza giornata non ho fatto niente. Avevo solo voglia di sedermi sul divano e stare al caldo del camino acceso e stare lì, la pigrizia. Ho detto, ma tu vedi, è proprio così. Si arriva ad uno stadio, solo 4 giorni e mi stavo quasi tagliando le gambe. Ma come fai tu a non leggere mai? Ci si abitua, fratelli. Ci si abitua così tanto che dietro a questo pulpito potrebbe venire a predicare il Signore Gesù e non succede nulla. È triste questo. Io ho provato che usa la pigrizia. È brutto. È davvero brutto. Piano piano, piano piano. Quindi non si arriva ad uno stato di vergogna, diciamo, davanti al Signore, dovrebbe esserci anche davanti agli uomini, ma davanti al Signore così improvvisamente. E allora abbiamo ricordato che nel mondo esistono soltanto due grandi potenze, è vero? Non esistono 3, 4, 10 potenze, esistono soltanto due grandi, se volete, due superpotenze, due potenze spirituali che non sono conciliabili, che si escludono a vicenda, cioè non si può, non so, usufruire di una potenza e anche dell'altra, o usufruiamo di una potenza o usufruiamo dell'altra. o siamo guidati da questa potenza o siamo guidati da un'altra potenza, cioè la potenza di Dio e la potenza di Satana. Non ce n'è un'altra. E queste due superpotenze usano degli strumenti che sono pertinenti alle potenze di cui rappresentano. La potenza di Dio come si manifesta? Si manifesta attraverso lo Spirito Santo, si manifesta attraverso la predicazione della parola, si manifesta attraverso l'ubbidienza della parola. Così si manifesta la potenza di Dio. E abbiamo citato Galati capitolo 5, ricorderete che a un certo punto viene parlato dello Spirito Santo e della carne. Sono due cose che si escludono, non ci possono essere tutte e due. E la potenza di Satana si manifesta attraverso la disubbidienza, l'arroganza, la carnalità, la carne. E a volte la carne è vestita anche bene. Ma scusa fratello, io il sabato sto con la famiglia, ma cosa c'è di male? C'è qualcosa di male? Come è vestita bene. Che bravo sto fratello, si preoccupa della famiglia, è vero? Beh, lavoro tutta la settimana, vado a fare la spesa. Voglio stare un po' con i miei figli. Vedete come, che bel vestito che mette questa potenza. Ma in realtà che cos'è? È il desiderio della carne. Perché tutto ciò che si oppone allo spirito è carnale. Vedete, fratelli? È proprio così. Allora, quando Giovanni scriveva, in modo particolare questo capitolo 2, ma anche un po' tutta la prima lettera di Giovanni, Giovanni ci vuole mettere davanti ad un problema che forse ci è sfuggito. A me è sfuggito per tanti anni. Qual è il problema davanti al quale Giovanni ci vuole mettere? È che questo problema comincia a lavorare e ci porta ad uno stato di vergogna davanti a Dio. È lo spirito dell'Anticristo. L'abbiamo ricordato domenica, lo ricordiamo ancora. Guardate cosa dice l'Apostolo Giovanni, ad esempio, nel versetto 18 del capitolo 2, dice: ragazzi, è l'ultima ora, come avete udito, l'Anticristo deve venire. E di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Poi ancora nel versetto 23 abbiamo letto: chi è bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo, che nega il Padre e il Figlio. Se ricordo bene, è soltanto l'Apostolo Giovanni, il Signore Gesù, che parla di anticristo. Ma notate, non sta parlando della persona dell'anticristo, ma sta parlando dello spirito dell'anticristo. È interessante questo, è vero? E che cos'è lo spirito dell'anticristo? Non sto parlando di una persona che si camuffa da Cristo. Verrà, lo vediamo ad esempio, l'abbiamo meditato nel capitolo 13 dell'Apocalisse, quando vediamo che questa bestia che sale dal mare, aveva le sembianze di un agnello, ma parlava come un dragone. Questo si camuffa da Cristo, ma qui non è qualcuno che si camuffa da Cristo, qui è qualcuno che sta dando un insegnamento completamente contrario a Cristo. È qualcuno che si oppone, che contrasta l'insegnamento di Cristo. È colui che propone il suo insegnamento. Ecco che diventa una potenza sotto la quale il credente può vivere, se non vive sotto la potenza di Cristo. E non ce n'è un'altra. Viene parlato proprio dell'antichi, cioè è lo spirito con cui il credente si oppone al vero Cristo e al vero insegnamento del Signore Gesù. Quindi si parla di insegnamento. L'uno o l'altro farà da guida alla persona che si sottopone a una di queste due forze con tutti gli strumenti che questi usano. E abbiamo detto anche che il metodo che l'anticristo usa, l'anticristo, lo spirito dell'anticristo, cioè i mezzi che Satana usa e che porta avanti questo principio dello spirito dell'anticristo, è la seduzione. Lo scopo è la trasgressione. La soluzione è la fede nella parola. E abbiamo letto di passaggio, questa sera lo possiamo leggere insieme, dobbiamo leggerlo insieme, Prima Timoteo capitolo 2. Guardate, l'Apostolo Paolo in questo passo riprende, in maniera ovviamente molto sintetica, riprende quello che è successo all'origine, in Genesi capitolo 3, nel dialogo che la donna ebbe con Satana. Prima Timoteo 2,14. Guardate, e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Cioè il meccanismo, il metodo, è un metodo potente che funziona anche molto molto bene, è proprio la seduzione. C'è questo modo subdolo, questo modo tremendo di far apparire qualcosa che è normale, che è logico, che è legittimo, ma è contro il Signore. Ma nasconde la trappola. Abbiamo detto prima, che male c'è a dire, oh, io sto con la mia famiglia, che male c'è a dire, mi faccio una passeggiata, che male c'è a dire, voglio stare un po' con le mie figlie. C'è di male qua? No! Ma ci sono delle situazioni in cui tutto questo. C'è la trappola, c'è l'inganno, la seduzione è un inganno, è un modo ingannevole di fare per far cadere il malcapitato nella trappola di Satana. Guardate, fratelli, è una cosa tremenda. Quante persone sono cadute sotto la seduzione di Satana? Quante persone cadono sotto la seduzione? Non riflettono, cioè non sono persone che dicono, aspetta un attimo, adesso mi viene fatta questa proposta, io devo fare questa attività, devo fare questo tipo di lavoro, devo fare, mi viene detto qualcosa, lo voglio mettere alla luce della parola. Se alla luce della parola, se quando lo filtro con la parola non può passare, vuol dire che viene da Satana. Può essere anche una cosa buona, normale, ma se filtrato con la parola non può passare. Allora quella cosa è un inganno, è una trappola. E se siamo saggi, diremo, Signore, non lo capisco bene, ma non lo faccio. E come, quale soluzione dà l'Apostolo Paolo? Perché questa donna caduta sotto la potenza della seduzione e quindi nella trasgressione può venirne fuori. Guardate il versetto 15. Questo versetto ha fatto impazzire parecchi studiosi. Guardate, versetto 15. Tuttavia sarà salvata partorendo figli se persevera nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Non abbiamo il tempo, ovviamente, per andare a snocciolare questo verso molto molto importante. Perseverare nella fede, perseverare nell'amore, perseverare nella santificazione con modestia. È molto importante. Non sto parlando di una salvezza che ha a che fare con la vita eterna, è vero? Qui non è sinonimo di vita eterna. Questa è una salvezza dalla seduzione. E se una donna, ma ovviamente anche l'uomo, non prende a cuore la soluzione che l'Apostolo Paolo sta dando, quella donna, quell'uomo, si trovano sotto la seduzione di Satana e cadranno nella trasgressione, si metteranno contro la parola di Dio. Questo è il principio dell'anticristo. È il principio che Paolo fa vedere dell'anticristo. Ma abbiamo ricordato anche che letteralmente seduzione vuol dire trarre fuori qualcuno. È vero? Un marito che si sta impegnando e la moglie lo tira fuori. Oh, hai figli, eh? Una moglie che si sta impegnando e il marito blocca tutto, dice: ma che stai facendo? È vero? Gesù che è venuto sulla terra, è venuto per dare la sua vita, è venuto per ripercorrere tutto il cammino dell'uomo affinché venisse salvato completamente. Che cosa fa Pietro? Matteo 16, 21, chiama Pietro, chiama il Signore Gesù, lo rimprovera, usato da Satana. Con un'atmosfera di sentimento, di amore umano, lo tira fuori e dice: scusa, ma cosa stai dicendo? Lo rimprovera. Ma cosa stai dicendo? Ma tu devi morire, ma stai scherzando? Ma questo non ti avverrà mai. Però dice lo trae da parte. Guardate, guardate quante persone si impegnano, fanno, dicono. Guardate, guardate un po', ci sono proprio degli uomini che sono come dei burattini, dei birilli in mano alle mogli. Le mogli dicono cosa, queste non si muovono più, allora è che devo fare, mia moglie purtroppo è così. Non abbiamo nessuna partecipazione con la Chiesa, ci sono le agape, noi non ci siamo, ce ne andiamo dall'altra parte. Ma che devo fare, mia moglie vuole fare così. E diventano come dei burattini, dei bambini, i figli diventano. Cioè diventano come dei figli nelle mani delle mogli. Non hanno la forza di dire, ma cosa stiamo facendo? Viviamo all'interno del popolo di Dio. Il Signore sta per tornare e noi facciamo i bambini, facciamo. Ci lasciamo sedurre dall'anticristo. No, vanno avanti così. Sono senza forza. È triste questo. È davvero molto molto triste. Guardate. Che cosa ha detto Satana alla donna? Guarda che tu diventerai intelligente se fai come dico io, no? Cioè, se tu dai ascolto alla parola di Dio, quello che dice il Signore, lui ti vuole schiavizzare. Eh sì, eh? Guarda gli sti grandi, guarda Paolo, guarda Massimo, guardali. Non vanno mai da nessuna parte, non fanno mai niente, non possono farsi una vacanza, se devono andare per forza lì, sono costretti. Guarda, li ha schiavizzati tutti. Li ha schiavizzati tutti. Se tu dai ascolto al Signore, tu diventi uno schiavo. Guarda come diventi intelligente, se tu invece se tu mi dai ascolto e mangi il frutto della conoscenza del bene e del male, sarai tu che potrai decidere sulle cose, non Dio. Dio ti vuole tenere schiavo, tu potrai decidere per te. Perché Dio non vuole che tu sia come Lui. Dio non vuole che tu possa prendere delle decisioni. Dio ti vuole chiudere in una scatola, in un cerchio, e di lì non ti devi muovere più. E la donna ha detto, è bello questo, questo è vero. Mi devo liberare da queste cose. È vero? Non è neanche parlato col marito, non ha dato ascolto a lui, il marito come un tonto, come un deficiente, ha preso, ha mangiato, ha dato ascolto alla moglie e così via. È la seduzione, il peccato, la trasgressione, le malattie, la morte, tutti i problemi che avremo a livello spirituale, i problemi che avremo a livello fisico, i problemi che avremo a livello sociale, i problemi che avremo a livello politico, tutto quello che stiamo vedendo nel mondo sono il frutto del peccato di una donna che ha detto non vale la pena ascoltare la parola di Dio, è meglio ascoltare la voce dell'Anticristo, o meglio di Satana stesso. E l'uomo era lì, ascoltava tutto, sapeva tutto, e come il bambino piccolino della moglie, come un baccalone che stava a ascoltare, o forse doveva essere troppo bella Eva. Ma perché mi metto contro mia moglie, dai? Che facciamo? Roviniamo la famiglia? Ha dato ascolto. Grazie Eva, oggi abbiamo i problemi. Un giorno forse qualche figlio dirà a sua mamma, a suo papà, grazie mamma, ho un sacco di problemi adesso. Diversi anni fa fece un'intervista a Sofri, sapete chi è Sofri, no? Quel delinquente, di una famiglia ricca. Ha detto, ma come hai fatto ad arrivare lì? Ha detto, quando facevo qualche marachella tutti ridevano. Mi compravano i giocattoli, le armi, mi compravano queste. Potevo fare tutto, io avevo il diritto di fare tutto. Mia mamma non mi ha mai dato uno schiaffo. E poi ha concluso dicendo, se mi avete dato qualche sberla qualche volta, forse oggi non sarei in galera. Satana dice, tu sei troppo intelligente, non puoi dare ascolto alla parola. Tu hai studiato, ma non puoi dare ascolto alla parola. Dai ascolto all'Anticristo. Lui sì che è intelligente. Guardate quanta intelligenza c'è nel mondo, quante scoperte, quanti uomini importanti ci sono e che hanno rovinato tutto nel mondo. E sono strumenti di Satana. Cosa fa Pietro? Trae da parte il Signore Gesù. E Gesù cosa deve dire? Vai via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio. Versetto 23 di Matteo 16. Tu tu non hai il senso delle cose di Dio, ma hai il senso delle cose degli uomini. Ecco la realtà. Oh, quanto siamo intelligenti per le nostre cose. Almeno crediamo di esserlo, ma non abbiamo il senso delle cose di Dio. E quando non abbiamo il senso delle cose di Dio, diventiamo preda dell'anticristo, dello spirito dell'anticristo che ci guiderà. Chi sono, ci siamo chieste, le persone che vengono sedotte in questo modo? Perché abbiamo detto che ciò che il metodo che Satana usa è la seduzione, e viene detto qui nel versetto 26, torniamo al capitolo 2 di Prima Giovanni, guardate fratelli. Giovanni fa conoscere una delle ragioni per cui sta scrivendo. È una delle ragioni per cui ci sta parlando. Io sono un po' il suo portavoce questa sera. È il versetto 26. Vi ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sedurvi. C'è proprio la seduzione. E poi Giovanni fa vedere chi sono le persone che cadono sotto la seduzione. Guardate, nel versetto 20, l'abbiamo letto anche la volta scorsa, a un certo punto dice: quanto a voi avete ricevuto l'unzione del Santo e tutti avete conoscenza. Versetto 21, vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete. E forse la stai predicando pure bene, ma non ti interessa. Ma ti interessano altre cose. Che strano. Lo ripete ancora nel versetto 24. Quanto a voi, ciò che avete udito dal principio rimanga in voi. Se quello che avete udito fin dal principio rimanga in voi. Avete udito, avete lo Spirito Santo. Cioè io non sto parlando a persone che queste cose non le conoscono. Sto parlando a persone che queste cose le conoscono. E questo è strano. Cioè non è che Gino sta predicando stasera e magari uno sta ascoltando e dice: ah, ma io non sapevo questo. Io non lo sapevo. No, no. Il Signore sta parlando a me che sto parlando, sta parlando a me che conosco queste cose, che le conosco fin dal principio, forse le conosco da 20 anni, 30 anni. E mi sta dicendo, fai attenzione, perché il metodo di Satana è sedurre il tuo cuore, è farti apparire bello, giusto, legittimo, ciò che invece è l'insegnamento dell'anticristo. Attenzione, io sono rimasto quando ho letto questo passetto, ma tu guarda, cioè non sta parlando, dice, persone voi non conoscete, allora vi voglio mettere in guardia, attenzione fratello, guardate che potreste cadere in questo tranello, in questo tranello. No, io sto parlando a te che tu conosci, sto parlando a te che sei stato unto dallo Spirito Santo, cioè una persona che ha lo Spirito Santo, questo è il guaio. Io non so voi, fratello, ma a me ha parlato molto. Ho detto, ma guarda un po'. Proprio con le persone che conoscono. Un giorno si possono ritirare, perché sedotte da questo spirito che gira, che vuole guidare, lo spirito dell'anticristo. C'è un passo, se ricordo bene, nella seconda Pietro, mi prego di venire nella seconda Pietro, nel capitolo 2, guardate che cosa dice l'apostolo Pietro, il pericolo, perché parleremo di questa epistola nell'ultimo messaggio. Guardate che cosa dice l'apostolo Pietro nel capitolo 2, versetto 14. Hanno occhi pieni d'adulterio e non possono smettere di peccare. Guardate, adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, sono figli di maledizione. Cioè, questo spirito dell'anticristo, chi che va ad adescare? Sapete cosa adescare? È un po' come una persona che va a pescare, no? È vero? Cosa deve fare una persona che va a pescare? Se butta la lenza così, non prende mai niente. Allora deve mettere, io non sono un pescatore, non lo so neanche dire, deve mettere in fondo, vedo, deve mettere in fondo qualcosa che attiri l'attenzione, che inganni il pesce, in modo tale che abbocchi, e poi c'è la frittata. Poi si dipende. Finisce nella padella. Un'esca. È vero o no? Ma chi sono quelli che adescano? Chi sono quelli che vengono adescati in tutto questo processo dell'anticristo? Quelli che sono instabili. Quelli che non sono piegati, o meglio, che non hanno il cuore piegato nella parola, non hanno il cuore nell'ubbidienza alla parola. Sono persone che possono stare di qua, possono stare di là, non hanno nessuna posizione, sono instabili. Sono portati, come dice Giacomo, da ogni vento, dice dove gira il vento. O anche Efesini 4, è vero, ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, dice, per l'astuzia nelle altre seduttrici di queste persone. E Pietro va avanti nel versetto 18, siamo nel capitolo 2, dice, con discorsi pomposi e vuoti, non c'è la parola, adescano mediante i desideri della carne e le dissolutezze quelli che si erano appena allontanati. Cioè, chi sono? Sono quelli instabili, ma anche quelli che si allontanano un po' dal Signore. Allora, queste sono le persone preferite di Satana, perché questo spirito dell'anticristo li possa coinvolgere e li possa sedurre con molta facilità. Qual è la soluzione? Grazie Signore, la soluzione c'è. L'abbiamo detto la volta scorsa, lo possiamo dire ancora questa sera, la soluzione c'è. Ma attenzione, fratelli, io voglio dire ancora qualcosa perché mi fermerò qui stasera. Se al Signore piacerà, giovedì vorremmo parlare della seconda possibilità, la seconda condizione con cui si potrebbe arrivare in cielo. Io voglio dire anche un'altra cosa. Io credo che non esiste una lettera come la prima Giovanni che sia così diretta, così forte, che sia proprio un libro, una lettera dove mette a nudo, quello che è l'uomo. Io sono rimasto impressionato, pensavo che l'Epistola di Giacomo fosse l'unica lettera che ho nominato un pugno nello stomaco, è vero, quando la leggiamo. Ma quando ho letto Giovanni, la prima volta di Giovanni, ho detto, ma che strano, io pensavo che Giovanni era l'uomo dell'amore, era quel bel biondino, il più giovane dei discepoli, degli apostoli, che poggiava il suo capo sullo seno, sul petto del Signor Gesù. Insomma, questa persona carina che ti accarezza, ti dà una pacca sulle spalle e ti parla tutto così, in modo tutto gentile, tutto mielato, dici, ma dai, ti capisco. Invece Giovanni è quello che ci parla come dimostrazione di quello che siamo veramente. E ci parla in maniera così forte, vi devo dire francamente, frate, ve lo dico, guarda, davanti al Signore, ci mette in imbarazzo. Ad esempio, guardate, una delle frasi che ricorre continuamente nella prima lettera di Giovanni, la leggiamo. Ad esempio leggiamo nel capitolo 1, versetto 6, perché voglio terminare con questa riflessione prima di vedere la soluzione questa sera. Allora, guardate, adesso non ricordo perché a casa avevo degli appunti su questo, però mi sembra che almeno 15 volte usa questa frase in questa breve lettera di 5 capitoli. Versetto 6. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Versetto 8. Se diciamo di essere senza peccato, versetto 10. Se diciamo di non, versetto 4, capitolo 2. Chi dice l'ho conosciuto e non osservi i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. Versetto 6. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. E adesso, guarda, non avevo fatto caso a questo verso, l'ho preso adesso, perché la soluzione qual era? La soluzione nel capitolo 2 di Giovanni qual è? Per 5 volte viene detto rimanete in lui, cioè proprio la stabilità nel Signore. Allora dice Giovanni, chi dice di rimanere in lui? Io sono nel Signore, però non ubbidisce alla parola, cioè non mette in pratica i comandamenti, deve camminare come gli ha camminato, deve camminare come ha camminato Gesù. Questa è una delle... Vedete, Giovanni dice, va bene, scusa, tu puoi dire tutto quello che vuoi, ma sono i fatti quelli che parlano. E Gesù cosa dice? L'albero da dove si conosce? Io non conosco niente degli alberi. Se vedo un albero spoglio, io non sono capace di dire se è di mele, se è di pere, ciliegia. Non lo so, non sono capace. Però quando a un certo punto vedo spuntare delle pere, allora penso, ah, questo è un albero di pere. L'albero si conosce dai frutti. Se un albero è di pere non farà le ciliegie, giusto? È impossibile. E Giovanni dice, tu puoi dire tutto quello che vuoi, ma sono i frutti che diranno chi sei. È vero? Poi Giovanni continua nella sua trattazione e comincia a dire un'altra frase, dice, da questo conosciamo, da questo noi sappiamo. Notate, credo che lo dica già dal capitolo 2, ad esempio, versetto 3, Giovanni dice, da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto. Notate, Giovanni dice, facciamoci un esame, no? Cioè, vediamo un po' alcune dimostrazioni. Noi sappiamo che abbiamo conosciuto il Signore, da che cosa? Dal fatto che noi mettiamo in pratica i suoi comandamenti. Ah, allora io dico, Gino, ma tu li metti in pratica i comandamenti? Cioè, ma tu sei uno che obbedisce la parola? Beh, mi mette in imbarazzo, fratelli. Mi viene voglia di mettermi con la faccia a terra e dire, Signore, mi sento un po' in imbarazzo. Guardate ad esempio nel capitolo 3. Ce ne sono tanti di questi passi. Versetto 14. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, cioè che ci siamo convertiti, che siamo salvati. Da che cosa sappiamo questo? Versetto 14. Perché amiamo i fratelli. Chi non ama, non ama, rimane nella morte. Allora io dico, ma io amo i miei fratelli? È la domanda che mi devo porre. Versetto 16. Da questo abbiamo conosciuto l'amore, che egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. E non a caso il versetto 16. L'equivalente dello troviamo in Giovanni 3,16. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio. Da questo sappiamo. Abbiamo conosciuto l'amore. Versetto 19. Da questo conosceremo che siamo nella verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui. Perché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. La fede nel Signore. Capitolo 5, versetto 2. Guardate, fratelli. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio. Due punti. Giovanni dice, adesso ve lo voglio dire, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti, allora amiamo i figli di Dio. Cioè noi possiamo dire tutte le parole che vogliamo, ma dove siamo? Ce ne andiamo in giro, facciamo quello che vogliamo, troviamo tutte le occasioni, ma stiamo amando la Chiesa noi dove il Signore ci ha messi? Ma il capitolo che mi imbarazza moltissimo è il capitolo 3. Dal versetto 6. Mi viene quasi da piangere a leggere questa parte, perché una parte, e dico che se questa è la parola di Dio, io devo riflettere per forza. Non me ne posso andare a casa dicendo, vabbè, chiunque rimane lui, vedete, rimane lui. La soluzione che ha dato Giovanni nel capitolo 2? Non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto. Ancora una volta, versetto 7, figliuoli, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto, come egli è giusto. E poi torna ancora sullo stesso argomento, versetto 8. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin dal principio. Per questo è stato manifestato il figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Versetto 9. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui, ancora una volta rimane in lui, e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. E poi tira le conclusioni. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Sì, sono, come dire, dei test davanti ai quali l'Apostolo Giovanni ci mette. Nessuno può dire che una persona è brava, cattiva, è credente o non credente. Noi stiamo soltanto alle parole, ma il cuore lo conosce solo il Signore. Il contenuto lo conosce solo il Signore. Ieri mi hanno proposto un quesito a cui stamattina ho dovuto dare una risposta in una zona molto molto bassa dell'Italia, e ho dovuto rispondere ad una persona che 4 anni ha lasciato il marito, sta convivendo con un altro uomo e che ha posto anche addirittura delle condizioni alla Chiesa, ha detto: se volete me dovete accettare anche il mio uomo. Ho pensato a questi passi. E il fratello diceva: ma cosa pensi? Cosa possiamo fare? Io do delle risposte, poi mi trovo anche nei pasticci, però se uno me lo chiede non sta zitto. Io questa mattina ho scritto una mail abbastanza lunga a questo fratello. Ho detto: fratello, ma siamo sicuri che questa donna è convertita? Perché di che cosa stiamo parlando, fratello? Una cosa è cadere nel peccato e sentire il peso, rialzarci, ci pentiamo, corriamo dal Signore, ci mettiamo a piangere. E io l'ho fatto più di una volta, perché non sono migliore di nessuno. Un'altra cosa è vivere nel peccato. Capite la differenza, fratelli? Una cosa è cadere nel peccato. Stiamo camminando verso il cielo. E per nostra negligenza inciampiamo, ci rifacciamo, piangiamo, chiediamo perdono, e Dio ci perdona. Ma una cosa è vivere nel peccato. Se una persona vive nel peccato, allora dovrà domandarsi se è veramente convertita. Perché il Signore non sta dicendo che una persona non è credente perché è caduta nel peccato. Ma il Signore sta dicendo che gli adulteri non andranno in cielo, i fornicatori non andranno in cielo, cioè le persone che vivono questo stato e lo vivono in maniera tranquilla. Ma noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, che abbiamo creduto, abbiamo posto la fede nel Signore, ci siamo battezzati, ma se viviamo nel peccato, noi stiamo dicendo l'opposto di quello che insegna la Scrittura. C'è qualcosa che non va. Allora ho detto a questo fratello: fai molta attenzione, fratello, perché probabilmente tu hai davanti una persona che non si è mai convertita. E forse hai rotto il pane con una persona che non si è mai convertita. Terminiamo. Prima Giovanni, capitolo 2, versetto 19. Perché ho detto a questo fratello che nella disciplina che il Signore permette attraverso la sua parola, la disciplina ha due scopi principali. Uno è quello di recuperare pienamente alla comunione con il Signore, con la Chiesa, nel ministero, la persona che si pente. Grazie a Dio. Ma c'è anche un altro scopo, fratelli. È capire se quella persona è veramente credente. Perché se questa persona viene disciplinata e rimane nell'adulterio, nella fornicazione, allora il Signore dice: i fornicatori non andranno in cielo, allora non è credente. 1 Giovanni 2,19. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Ah, ecco. Allora le cose cambiano. Allora, fratelli, io spero di non aver, come dire, toccato la suscettibilità di nessuno. Spero di aver toccato la coscienza mia e vostra per metterci davanti al Signore. Quello sì, altrimenti, come scrivo oggi, non capisco perché ci incontriamo se Dio non ci parla. È vero? Ma la cosa è molto seria. Fermiamoci. Non permettiamo allo spirito dell'Anticristo di presentarci davanti al Signore quando sarà la sua venuta, con le mani davanti alla faccia, che abbiamo vergogna di guardare Dio. Perché per lui non abbiamo fatto niente. Perché siamo stati superficiali. Non glielo permettiamo. Perché è il Signore che ha dato la vita. E ci ha amato fino alla fine. Amiamola anche noi fino alla fine, perché ce ne verrà del bene. E Dio benedica questa parola. Amen. Amen.
Voglio chiedere a un fratello di concludere con una preghiera.